Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci, siamo live con Gianluca Russo, Omar Serafini, salutiamo Michele Sessa, Kunino Makarova che giustamente cita che la prima incarnazione della Yamato era su un asteroide, Jack O'Lantern, Coronado P, Simone Leddi e di nuovo Jack O'Lantern, di Eon, sì, è vero, citiamo anche quello. E va bene, allora, prima di tutto facciamo anche la pubblicità fantascientifica, creatura frankensteiniana creata da Omar Serafini, sito, podcast e chi ha più ne mette, canale Telegram, quindi andate lì per i podcast che vengono ripresi, quindi se chi ci ascolta sul podcast ovviamente vi ringraziamo, chi ci ascolta offline sul canale YouTube altrettanto, poi c'è il canale Telegram, fantascientifica, e venite tutti. Salutiamo nel frattempo e poi partiamo veramente. Angelo Frascella, Edu, e direi che ci siamo tutti. Vai, chi comincia di voi due? Lor signori?
Bene, l'ospite direi.
Ma l'ospite questa volta è quello che ne sa di meno di tutti, perché io diciamo non è proprio il mio campio, no. Diciamo io sono un po' più sulla comunicazione e ce n'è anche da dire. Per esempio, intanto per capire, che so ste meteore che ci vengono sulla testa, che ne so, comete, meteoriti, asteroidi, tutta sta roba, anche questo, ecco. Il cielo si cade sulla testa, in tante forme.
Cominciamo. Salutiamo anche Maurizio. Scienziati. No, dunque, io mi sbaglio sempre perché dunque la meteora il meteoroide è prima che cade. La meteora è mentre cade e il meteorite è quando è caduto, in maniera auspicabilmente non troppo distruttiva. In realtà spesso cade in maniera distruttiva, è l'esempio più classico. È quello del meteorite dei dinosauri, insomma, di 65 milioni di anni fa, Chicxulub, quello ha colpito la regione del, vediamo un po' se ci arrivo, che sto messo in fondo, che appunto ha colpito la regione dell'America centrale, la penisola dello Yucatan. Tra l'altro la storia è abbastanza, è stata raccontata tante volte, ma insomma il figlio di Alvarez, il premio Nobel per la fisica, stava studiando perché erano scomparsi non i dinosauri ma il plankton, tra l'altro a Gubbio nel passaggio tra due strati aveva trovato l'iridio, e quindi passando all'acceleratore di particelle che aveva il padre con l'università avevano appunto scoperto questa abbondanza di iridio che non è presente sulla Terra e avevano ipotizzato appunto che fosse stato un meteorite. Dopodiché l'avevano questa teoria non ha avuto tutto questo credito inizialmente, finché poi non si è trovata appunto i resti come anomalie gravimetriche, credo che fossero delle società di prospezione petrolifere che se ne accorsero, che appunto è la firma dell'impatto dei dinosauri. E appunto con queste, gli impatti più grossi sono questi. Poi anche qua si dibatte se fossero stati dinosauri, cioè se i dinosauri fossero stati uccisi solo da questo o anche dalle eruzioni delle Deccan Plates, dei vulcani che hanno eruttato tipo per 100 milioni di anni nella zona indiana. Però sì, noi siamo pieni, strapieni e ripieni di asteroidi. Questa è la famosa fascia degli asteroidi, che sono quelli che se ne stanno bene tra Marte e Giove. Giove è un corpo celeste molto pesante, quindi ha i suoi asteroidi che coorbitano nei punti di Lagrange tra Giove e il Sole, punti semistazionari, quindi
protagonisti di almeno uno dei film dei quali parleremo, perché da lì proviene
Meteor forse,
bomba,
no? È
sì,
lì
un po' di
che è, sì,
meteor,
perché tu
sì,
l'hai
quello
rivisto
di...
di recente.
Sì.
Appunto, questi li chiamavano troiani greci, tanto perché dice, sono il campo dei troiani dei greci di due punti di Lagrange, però appunto ce ne sono tantissimi. Queste sono le orbite degli asteroidi più eccentriche, perché quelle che a noi potenzialmente fanno problemi sono quelle la cui eccentricità e la cui orbita li può portare a collidere con la Terra. Sono una marea e appunto uno spera che non cioè uno innanzitutto ricerca tutti, quindi ci sono vari survey, varie analisi per capire se appunto uno di questi asteroidi può venire, però il problema vero è che appunto questa è un po' complicata da vedere, però essenzialmente questa è la Terra, zoomando via via, e questi sono gli asteroidi che uno va trovando, e però li puoi trovare solo verso il lato notturno, cioè verso il lato del Sole. Ovviamente non puoi fare, non, è troppo luminoso, lo puoi fare solo di notte, lo puoi fare solo in una regione che non è necessariamente tutto lo spazio delle fasi, quindi anche qui c'è ampissimo margine per essere bersagliati dagli asteroidi. Si citano la Luna che protegge dagli asteroidi, sì, è più piccola, però essenzialmente sta più fuori e quindi è più probabile che un asteroide cada sulla Luna che sulla Terra, ma non è certo che quella ci protegge completamente dagli asteroidi. Ha aiutato in passato perché comunque, dato una grande mole di asteroidi, una parte cade sulla Luna, ma non è certo, se un oggetto è abbastanza grosso, c'è cioè un'orbita abbastanza non compatibile con il punto dove si trova la Luna, non ci protegge assolutamente. Quello che ci ha protetto molto è Giove, nel senso che gli studi recenti dicono che Giove adesso sta grosso modo a 5 unità astronomiche, cioè 5 volte la Terra, la distanza Terra-Sole, però in passato si era avvicinato molto di più al Sole, poi si è riallontanato e quindi questo ovviamente ha impedito di formarsi un pianeta nella fascia degli asteroidi, ma soprattutto ha ripulito moltissimo la zona interna degli asteroidi. Per questo poi se ne parla tanto. Anche su Scientifica abbiamo parlato più volte che il sistema solare è molto molto peculiare, cioè questa cosa della vagare dell'orbita di Giove, della presenza della Luna, tutta una serie di strutture che non è ovvio che siano tipiche di tutti i sistemi solari, potrebbe essere legata anche alla nascita sulla vi della vita sulla Terra, o meglio alla permanenza, no? Perché è chiaro che se non hai Giove e vieni bersagliato ogni 50 milioni di anni da un asteroide che ti fa reset sul pianeta, non è che sia il
Tra
massimo. La Terra
l'altro,
tra l'altro.
gli effetti, anche appunto vedendo i film, la letteratura, gli effetti di questi meteoriti che cadono sulla Terra, di questi corpi celesti, sono tipo essenzialmente due tipi: o esplode tutto, o non esplode niente, esplode poco, ma poi si forma una cappa di terra, di pulviscolo che dà il via alla glaciazione, insomma, cioè ci si estingue in tanti modi creativi, mi sembra
Sì,
di aver letto e visto.
salutiamo anche Antonio, poi ti rispondo Giugiaro e poi basta. Maurizio abbiamo già salutato. Le bombe planetarie, sì, faremo anche le bombe planetarie. Dunque, perché sono i due tipi essenzialmente di asteroidi. Uno sono quelli rocciosi, gli altri sono quelli ferrosi. E ovviamente quello roccioso è più probabile che si disintegri perché è più leggero, nell'attrito con l'atmosfera e poi esploda. Ciao Polez. E mentre quello ferroso è più probabile che sia ablato, cioè che perde una parte, ma essenzialmente arriva fino sulla Terra intatto e quindi può fare molti più danni. Dopodiché l'esplosione nell'atmosfera in realtà non dovrebbe provocare tanta nuvola, per tanti detriti, perché comunque se si è disintegrato nell'atmosfera vuol dire che è un oggetto leggero e quindi più di tanta massa non c'è. Se arriva fino sulla Terra e fa appunto solleva il pulviscolo, sì, e fa un po' l'effetto vulcano, fa l'effetto glaciazione e così via.
Tra l'altro, Marco, quel discorso che accennavi prima della map, chiamiamola mappatura degli asteroidi, è una delle premesse del romanzo Incontro con Rama di Arthur C. Clarke, che lì c'era stato, diciamo, come prologo del libro, c'era stato l'impatto di un asteroide che il 7 settembre 2077 aveva distrutto Padova, Verona e Venezia. E da lì praticamente avevano dato inizio a questo progetto che si chiama Guardia Spaziale di mappatura e controllo di tutti gli asteroidi.
quindi c'era l'impatto asteroidale che era, non era Rama, no? Era un asteroide.
No, no, Rama viene fatto all'inizio perché, dato che ogni asteroide di una certa entità veniva chiamato con una divinità di un qualsiasi pantheon, quando Rama arriva all'interno della sfera captabile, viene inizialmente confuso come un asteroide. E lo chiamano Rama perché era il primo nome disponibile della lista.
Sì, era quella tipo gli tsunami, i tornado e i cicloni tropicali. Sì,
o anche le varianti primo... del Covid anche.
Beh, quelle le usano le lettere greche, no?
Sì, però se sono troppo simili a qualche nome magari le scartano e passano oltre.
Perché chi ci siamo persi nella variante Covid?
Siamo passati ad Omicron perché c'era la lettera precedente che era troppo simile, almeno questo che ho letto sui giornali, al nome del presidente cinese della Cina. E quindi hanno detto, vabbè, saltiamone una perché sennò poi non vorrei che...
Quindi poi il contatto era diretto.
Esatto.
Passiamo.
C'è stata una quarantena su un nome, diciamo così.
Comunque anche la variante Omega, secondo me, fa molto fine di mondo. Quindi anche se quella... La
vita Omega Men,
saldiamo
anche il virus Luca. Alfa potrebbe essere male.
Il virus alfa qual era?
Sta in cima alla catena alimentare, direi.
Che ci si mangia. Sì. Rama, sì, Rama era un asteroide interstellare, in realtà appunto era un'astronave, era un'arca. Tra l'altro c'era appunto Cuni che citava all'inizio che Yamato... Nella prima incarnazione di Ishizaki l'idea che doveva essere un asteroide con un motore, poi appunto è stata fatta diventare la corazzata, appunto delle due più grandi corazzate della Seconda Guerra Mondiale. E, sì, Rama comunque rimane un ottimo libro, evitate le continuazioni.
No, il secondo è abbastanza passabile, dal terzo in poi lascia perdere. Il primo è stupendo, è uno dei più belli esempi di art sci-fi che siano stati fatti.
Salutiamo anche Edu che ci siamo persi, e Luca non mi ricordo se l'ho salutato, Polez si preoccupa, gli spazi sono siderali, sì, ma nello spazio di Hollywood, come vedremo, no, cioè devi da morire. Nello spazio nostro non è così ovvio, nel senso che non è chiaro, perché ci sono parecchi bolidi che sono gli asteroidi più grossi, tipo quello di Chelyabinsk, quello di famoso di Tunguska e così via, che possono cadere sulla Terra. Quindi, anzi, una delle preoccupazioni in passato era che uno di questi potesse scadere nella Terza Guerra Mondiale perché veniva scambiato per un amichevole attacco del nemico, se qualora fosse caduto nello spazio statunitense o anche europeo o russo, per cui non... Da chi partiamo come film invece? Anzi, forse conviene partire dal primissimo, che l'avete tirato fuori tutti quanti, che sarebbe When Worlds Collide, no? Tra l'altro tu giustamente detto che ne avevate, sì. Forse col Silent Prof, parlato.
Sì, ne avevamo parlato praticamente in una doppietta di Fantascientificast, perché avevamo collegato... questi due film praticamente, di cui dopo la soluzione al problema, cosa succede se arriva, tanto queste due puntate erano state ispirate al fatto che c'era proprio un asteroide che si era avvicinato alla Terra, allora abbiamo preso a spunto questo, abbiamo fatto queste due puntate dove c'erano le due soluzioni al problema, quella americana e quella giapponese, come tutte e due queste due popoli riescono a concepire una soluzione a questo problema.
E quella giapponese qual era? Quella americana era per gli armi nucleari, posso immaginare.
No, quella americana è che arrivava al coso, costruiscono la mega astronave Arca e si trasferiscono. Invece quella giapponese, che era quella ovviamente più geniale, era: ma perché dobbiamo stare a costruire l'astronave quando possiamo mettere dei bellissimi reattori e spostiamo la Terra?
Ah, questo è il film che poi ci fai vedere dopo. Sì. Okay. Quindi When Worlds Collide sarebbe la soluzione americana, che sarebbe un film degli anni 50-60.
Ha vinto un premio Oscar, tra l'altro.
Ah, ma dai.
Per gli effetti speciali.
Ah. No.
È basato tra l'altro su un racconto degli anni 30, che in realtà sono due, o meglio sette, perché in realtà c'è questo scontro tra due pianeti vaganti, e quindi la Terra viene distrutta, questi scappano su delle arche spaziali e vanno su quest'altro mondo. Questo era un racconto in sei parti, un po' tipo Fondazione di Asimov, veniva pubblicato a puntate sulle riviste e che ha influenzato parecchio la fantascienza di
Più che
allora.
altro Marco è uno scontro con una stella, perché praticamente c'era questa stella vagante, che si chiama Bellus, che aveva a sua volta un pianeta che le girava in orbita intorno ad esso, che si chiama Zira. Per cui
Ah, quindi la Terra si
praticamente
scontra con la stella e il pianeta
con la stella
rimane.
ovviamente viene distrutta, perché, e l'umanità si trasferisce sulla Zira, sul pianeta.
Sì, il film mi pare che finisce con la partenza col razzo. Tra l'altro, anche qua è divertente che era una delle prime concezioni del razzo, che parte tipo trenino galattico, no? Che parte con questa rampa accelerata, mentre appunto non conviene dal punto di vista energetico, perché tra attrito, impicci e imbrogli non perdi più energia di quanta ne guadagni partendo dolcemente. Il film non era brutto, no? Non era niente di eccezionale, ma non era terribile.
Allora, diciamo che il film non era niente male, più che altro con effetti speciali. Allora, e qui poi Gianluca è più esperto, magari non so se l'ha visto, mi può confermare.
No, non l'ho visto recentemente, no.
Allora, diciamo che aveva degli effetti speciali per i tempi, erano eccezionali, non per niente ha vinto anche un
Oscar.
premio Oscar. L'unico, diciamo, gli unici due punti di piccola caduta sono proprio per assurdo quando la Terra esplode, che diciamo che uno dei pochi film dove la Terra finisce male, okay? Che è fatta veramente, non è che sia stato, diciamo, rispetto agli altri effetti speciali, fra cui per esempio qui vediamo da New York allagata dai maremoti che si creano. Ecco, poi ecco, bravo Marco, poi quella splendido, sul finale del film, tanto qui diamo spoiler, no? Che scendono tutti su questo, si vedono questi fondali che sono stati fatti da un autore messicano, adesso mi scordo, che lo stesso che faceva i fondali, ha lavorato per la Disney,
Si vede.
faceva i fondali per il pianeta proibito. Il pianeta
Ah.
proibito sono eccezionali. Qua, ahimè, si vede che l'hanno pagato poco, evidentemente, si vede lontano un miglio che sono vecchi, tanto poi non so se vedete che sia sulla destra che sulla sinistra ci sono delle costruzioni visibilmente artificiali,
Artificiali, sì.
per cui si presuppone che o c'era una civiltà o questi incontrano qualche cosa. La cosa interessante è che circa 2 anni dopo il buon Giorgio Pal, famosissimo pioniere della fantascienza, uno dei maggiori cineasti della fantascienza degli anni 50, cosiddetta Golden Age, aveva già praticamente in avanzata preproduzione il seguito, Afterworlds Collide, sempre tratta dalla serie dei film, solamente che praticamente non gli ha dato l'ok finale per realizzare il.
Perché un film suo aveva fatto fallimento, avevo letto su
Sì,
Wikipedia.
che era quello praticamente sulla conquista dello spazio. Adesso non mi ricordo più come si intitolava, sì, non è uno dei dimenticabilissimi film di Pal, però.
Vabbè, ma del resto per quell'epoca non è che puoi sperare.
Sì.
Adesso citiamo tutti questi che state citando qui nella chat, ci arriviamo piano piano. Sì, tra l'altro sulle civiltà aliene, nel racconto, in realtà il racconto di Afterworlds Collide è essenzialmente russi e americani che continuano la guerra su questo pianeta nuovo, però c'erano resti di una civiltà aliena su questo pianeta nel racconto. Ecco anche Marco Taddia. Dopodiché, vabbè, allora vediamo quelli più recenti. Questo tutto lo sarà rinfrescato da poco, Gianluca, no?
Sì,
Meteor.
questo l'ho visto da poco, del 79. E comincia proprio con una piccola, rifacendosi ai film classici, quando c'è la descrizione come è nata la vita sulla Terra e batteri. Qui comincia con che cosa sono queste
Lo
comete. Sì, esatto,
spiegone.
c'è uno spiegone molto affascinante, appunto questa cometa che vola, viaggia e arriva nella faccia dell'asteroide di Giove, dove colpisce Orfeo, che è un corpo celeste più grande lì dentro, e da Orfeo partono queste schegge dirette verso
Sì, lì era un po'
la
assurdo
Terra.
perché c'era questa missione col figlio di uno dei protagonisti che stava proprio là davanti, che viene preso
No, era stata
dall'impatto.
mandata perché il capo là dell'agenzia spaziale vede questa cosa, e siccome avevano questa navicella che andava lì per esplorare Giove, dice: fate una piccola deviazione verso la faccia degli asteroidi. Infatti lui per tutto il film ha questo rimorso: se io non li avessi mandati lì ad quest'ora sarebbero vivi. E il padre
Sì,
dice:
ma
avremmo dato tutti lo stesso ordine, quindi liquidato così il povero figlio che è andato là. E la cosa bella qui, intanto proprio la guerra fredda, io ho visto anche
è bella la
l'ultimissimo
guerra
del
fredda, sì.
quale parleremo, che è Don't Look Up, che è tutto americano, tutto sull'America. Compaiono i russi per, non so, una frazione di secondo, gli europei proprio presi in giro. Qua erano i due blocchi, Stati Uniti e russi, che nel film si alleano, è molto bello anche, lo fanno truffando i rispettivi presidenti, insomma, i due scienziati, quello russo e quello americano, in qualche modo li costringono a mettere in campo un'azione per difendere la Terra contro i loro interessi, perché sia gli americani che i russi avevano mandato nello spazio in orbita. Questi sono gli Hercules che ora sono puntati, e questi sono, quello è Pietro il Grande. Questi Pietro il Grande è puntato verso la Terra,
Almeno
e sono i missili appunto mandati nello spazio dai russi, dai sovietici, e gli Hercules invece, che poi gireranno ovviamente, verranno puntati anche loro accanto ai compagni degli Stati Uniti, che sono questi, per colpire insomma insieme questo corpo celeste che stava arrivando. Loro hanno, ecco, questa è una cosa interessante. Loro hanno 6 giorni, perché scoprono questa cosa e in 6 giorni devono fare colpire il.
quasi biblica la cosa.
Sì, ho visto che sono andato poi a vedere che in Armageddon hanno, ve l'ho ricordato quanto tempo hanno? 18
No,
giorni. 18 giorni. E invece in Deep Impact, no, in Deep Impact, in Don't Look Up, questo che appunto è uscito l'8 nelle sale italiane, hanno 6 mesi, che mi sembra già una roba un po' più.
anche di
Però.
Deep Impact erano vari mesi, perché loro mandano la missione, perché il punto fondamentale è che in meno di 10 anni non riesce a deflettere niente, cioè tutti gli scenari di deflessione degli asteroidi si basano sull'idea che tu devi andare lì 10 anni prima, perché essenzialmente una volta che stai a 6 giorni la quantità di energia che ti serve per deviare la rotta dell'asteroide è mostruosa, e anche con le armi nucleari che tu citavi di Pietro il Grande e così via non hai assolutamente, perché essenzialmente lì quella vagamente quasi ci azzeccava il povero Bruce Willis, nel senso che se la fai esplodere sulla superficie non gli fai niente, mentre la devi scavare, no? Lui Armageddon, ma ci arriveremo. E questo qui invece è una deviazione gravitazionale, perché appunto l'idea è che tu vai lì anni prima, e la presenza di un altro corpo artificiale davanti all'asteroide perturba quel tanto che basta, ovviamente su 10 anni, l'orbita dell'asteroide per farlo andare a evitare la Terra. Ciao Emanuele. Ma ci sono varie idee, ad esempio questa di usare delle lenti o dei laser per fare ablation, cioè tu lo scaldi. Questo è quello che stiamo facendo noi anche per i detriti spaziali, quindi è più semplice perché il detrito è più piccolo, però l'idea è che tu gli mandi la luce, lo fai evaporare, fa un minimo razzetto artificiale naturale e questo deflette. Però anche qua il problema è l'energia, perché se stai 10 anni prima sei lontano dal sole, boh, devi capire come fare a trovare l'energia. Ciao David.
Qua il meteorite che avrebbe dovuto colpire la Terra nel film Meteor, dicevano che il diametro era approssimativamente di 8 km, e secondo i loro calcoli avrebbe provocato una glaciazione, cioè avrebbe colpito la Terra, fatto salire detriti, vulcani, terremoti, e quindi saremmo morti per glaciazione. In Don't Look Up, invece, se non sbaglio, è fra i 5 e i 9 km il diametro, e lì invece dovrebbe provocare, non voglio spoilerare, un'esplosione proprio distruttiva dell'intero
Allora, facciamo
pianeta.
Don't Look Up, dai, visto che tanto continui a parlarne,
No,
perché puoi ostentare che l'hai visto in anteprima. Vabbè,
non è
allora,
questo, vabbè, è l'unico valore che posso
ostenta che l'hai visto in
portare.
anteprima. E allora,
No,
ci ho
non voglio
detto.
scherzare, anche perché qua apriamo tanti altri discorsi. Parte anche qui come Deep Impact, viene scoperta una cometa, si mettono a fare i calcoli questa ricercatrice, che è la bravissima Jennifer Lawrence, con DiCaprio, altrettanto bravo, ma lei è veramente molto brava in questo film, e capiscono, rifanno i calcoli, che la cometa sta arrivando, è in rotta per il pianeta Terra, e quindi devono fare qualcosa. Vengono portati alla fine tramite una dal presidente, che è una donna, una specie di Trump al femminile, Mary Streep, che si preoccupa dell'impatto che avrà questa cosa sulla rielezione del midterm.
Quindi l'impatto dice, non fisico, l'impatto elettorale.
No, esatto, esatto. E quindi dice, vabbè, ma siamo sicuri? Dice, beh sì, siamo sicuri, questa cosa avverrà. Ma avverrà che cosa vuol dire? Vuol dire che, cioè, è il figlio che è il segretario di Stato, ma siamo sicuri al 100%? Allora, siamo sicuri al 99,8%? Ah, va bene, quindi non è il 100%. Allora direi, aspettiamo e vediamo un attimo, prendiamo altri dati. E da lì, appunto, va avanti questa trafila di... È un film essenzialmente sulla comunicazione, sull'impazzimento generale, sui like, cioè... su come vengono raccontate le problematiche scientifiche. Don't Look Up è il motto di una delle due fazioni che si creano, diciamo i cometisti e gli anticometisti. Don't Look Up è per gli anticometisti: non dovete guardare quello che sta avvenendo, perché sono tutte balle, vi imbrogliono, gomblotto, eccetera, eccetera.
Gomblotto, poi quando non ce lo dico.
Quando appare la meteora rimangono tutti così con la bocca aperta e dicono, ah, allora c'è.
Però... Beh, già che se ne accorgono vedendola, perché anche lì avrei detto, ah, no, sono gli schermi, sì, del governo. Però appunto questo, io in realtà, non, quando tu mi citavi quest'autore, Adam McKay, non l'avevo riconosciuto, ma lui ha fatto un sacco di roba di altissima qualità, tra l'altro.
Sì, sì, The Big Short, appunto, che citavamo, la grande scommessa sulla crisi dei subprime, con un cast stellare, prova anche lì a spiegare una cosa abbastanza complicata, come appunto le manovre finanziarie e come un fondo cinese fa perdere la pensione ai boscaglioli del Canada. Non sarò certo qui a spiegare cose che capisco fino a un certo punto, e lui stesso lo dice nel film, fa raccontare queste meccaniche finanziarie da ragazzine discinte nella vasca per attirare l'attenzione, e poi proprio direttamente lo spettatore dice, tanto non far finta di aver capito, non hai capito, comunque fidati, è così, e procede col racconto cinematografico. Insomma, è anche un innovatore. E poi ha fatto Vice, l'uomo nell'ombra, su Dick Cheney, su la presidenza Bush, anche qui, insomma, è un regista innovativo, cioè, li dovete vedere questi due film, insomma, sono veramente molto molto avvincenti.
Sì, quello però insomma, questo sui subprime effettivamente riesce a spiegare a grandi linee il problema che tu crei il nulla dal nulla e quindi poi gonfi i debiti all'inverosimile. Vice mi manca, però lui ha scritto anche Ant-Man, ha fatto Anchorman, questi film. Lui è partito, come mi raccontavi, in effetti come scrittore comico,
anche attore, tra l'altro, però sì, è scrittore, il Saturday Night Live, ha lavorato tantissimo con Will Ferrell per Anchorman
sta su Netflix, tra l'altro, se l'avete perso perché non è comparso da noi, recuperatelo, perché è molto sulle righe, ovviamente satirico, surreale, ma Will Ferrell è sempre bravo, insomma. E questo, appunto, Adam McKay come nome, nella mia ignoranza non lo conoscevo, però effettivamente ha fatto un sacco di cose. Poi appunto riesce a spiegare concetti come l'economia.
In questo film qui, l'ultimo, appunto, Don't Look Up, c'è cioè una parte sostanziale, che è questa incapacità di questi due scienziati puri di spiegare questa cosa, perché ci sono delle cose complesse che non puoi spiegare in un talk show. A un certo punto, intervistati da Kate Blanchett, che interpreta una giornalista di un Good Morning America, e lei gli dice, vabbè, ma rendiamo un pochettino più sexy questo racconto, rendiamolo un pochettino piacevole. E lei dice, ma non c'è nulla di piacevole, cioè fra 6 mesi moriremo tutti, che cosa, come possiamo renderlo? Però effettivamente, senza un addestramento anche per affrontare i media, alla fine alcune cose forse si perdono. Il film, quando l'ha scritto, la metafora è ambientale, cioè lui dice l'ambiente...
Ah, non è il Covid, quindi...
Non è il Covid, l'ha scritto prima, però è perfetto per il Covid, è perfetto, assolutamente. Cioè, noi lo sappiamo che l'ambiente sta andando a ramengo, che... però non facciamo cioè non ci stiamo focalizzando su quello, ci stiamo focalizzando su vabbè, ma noi occidentali possiamo chiedere all'India dopo mille anni di benessere noi di non avere il benessere loro, per dire che sono cose importanti, ma non sono direttamente, sono problemi politici che impattano fino a un certo punto sulla questione ambientale. Cioè, se bisogna diminuire le emissioni CO2, dico così una banalità, bisogna farlo, punto e basta. Poi ci saranno dei prezzi da pagare, non lo so, però che facciamo, siccome è una roba che non si può chiedere all'India, allora non la chiediamo? Ho semplificato proprio con l'accetta.
Sì, sì, però, sì, per però è chiaro che il problema, appunto, anche se è perfetto per il Covid, sì. perché appunto c'è la difficoltà poi di far passare il messaggio, anche perché poi qualunque messaggio viene... Questo stava in Galactica, ti ricordi, Omar, che quando loro decidono di scendere no sul pianeta, la scelta poi diventava politica, e Baltar diceva, diciamo il contrario di quello che dicono loro, tanto per prendere una posizione. Quindi poi qua...
Ma c'è anche quella... Io adesso, se trovo il link, magari lo posto. C'è quello sketch satirico di uno comedian americano, nel quale lui in scena dice: siamo tutti preoccupati per il climate change, no? C'è questo problema, non c'è questo problema? Benissimo, prendiamo uno scienziato che ci spiega perché c'è il problema e uno scienziato che ci spiega perché non c'è. Ok, questo sembra un dibattito legittimo, e invece non è legittimo. E lui lo spiega, dice, perché gli scienziati, la comunità scientifica che crede che ci sia è il 95%. Quelli che credono sono il 5%, quindi si allarga l'inquadratura e accanto a quello che dice no, per me non c'è nessun problema climatico, mettono altri 5 scienziati, e accanto a quello che invece dice c'è, ne mettono altri 90, 94, perché è quello poi, però sì, se sì, tu stai sì. in televisione il dibattito lo fai quasi alla pari, già metterne uno seduto, quindi anche lì poi la comunicazione... diventa chiave, insomma, nelle scelte che dovrebbero essere dettate magari appunto dalla scienza e basta.
Come dice
in Sunshine, un altro film di Danny Boyle, non so se l'avete visto,
sì.
No?
Cioè, sì, non parlato,
loro a un certo punto dicono: ma qui non c'è la democrazia, non è che dice, questo problema è un problema per il fisico, decide il fisico, anche se decide sulla vita di tutti noi, perché siamo in 5 qua, non è che mettiamo a votazione se andiamo o non andiamo.
Sì,
è
far scegliere i fisici, non lo vabbè. So, perché comunque finisce un po' come il dottor Stranamore, no? Dice, ci vorrà un rapporto di 10 donne per un uomo per ripopolare. Quindi sì, e, tra l'altro sì, Angelo ha notato la stessa cosa che ho notato io, che è anche ironico, no? Basato su fatti realmente possibili, che è un po' un controsenso, però effettivamente... sì, nel talk show grida chi grida più forte. Vabbè, vedremo un po' questo come va, però appunto questo Adam McKay effettivamente cerchiamo di recuperarlo. Forse ci possiamo spostare sul Giappone, visto che hanno citato sì. C'era David che citava addirittura Gundam, che è il contrattacco di scia che voleva far cadere un asteroide proprio però artificialmente sulla Terra, e sopra citavano, allora io direi di partire prima di tutto col bel faccione nostro, perché intanto cambia la locandina. Partiamo dalla regina dei mille anni, che aveva citato anche Cuni, che qui era l'Ametal, che era il pianeta poi che diventa il pianeta delle macchine, che si doveva scontrare il 9 settembre del 1999, e ce ne sono appunto tanti di questi, e tu hai ripescato tra l'altro un film che io ignoravo completamente anche qua, che era Gorat, no?
Sì, esatto, che faceva parte della seconda parte di quel bis che avevo fatto, quel duo che avevo fatto di su fantascientifica. Gorat è anche interessante perché bella trama, tanto del mio solito spoiler, c'è questo qui, è proprio un planetoide, cioè è un pianeta, anzi, perché è bello grosso. Anche qui scoprono che in rotta di collisione con la Terra. Solamente che c'è ovviamente l'astronautica era agli albori, non c'era abbastanza fondi né risorse per fare delle astronautiche, anche perché dove le mandavano sostanzialmente, cosa fanno? Decidono la scelta ovviamente più geniale, direi proprio la giapponese, la più geniale possibile. Mettono dei grossi reattori nel polo sud della Terra e la spostano di orbita in modo tale che così Gorath le passa di fianco. Ecco lo dico. Ovviamente, ecco questi qui sono i famosi reattori. Ovviamente, come in tutti i film della Toho di allora, c'era la quota kaiju, per intenderci, che in questo caso era quella sorta di tricheco gigantesco che è magma, che grazie a Dio nella versione occidentale li hanno tolti, tanto compare veramente in tutto, mi pare, 3-4 minuti, per cui veramente è proprio...
E questo da dove veniva, allora, sto mostrone?
Dal sottosuolo, siccome a un certo punto nel costruire, per intenderci, i tubi di alimentazione dei reattori, scavo nel sottosuolo, questo qui era lì che dormiva, evidentemente si incazza, esce, fa un po' di danni, ma non fa alcun insulto. Ma allora c'era il produttore della Toho, il produttore esecutivo della Toho, che uno dei papà di Godzilla, che era Tomoyuki Tanaka, che era fissato con i grandi mostri, e secondo lui in ogni produzione di fantascienza da Toho ci doveva essere per forza la quota mostro. Come ripeto, grazie a Dio nella versione occidentale che è arrivata, è arrivata anche qui in Italia, che la pente sarebbe stata poi la versione americana, derivata dall'edizione italiana, derivata da quella americana, hanno tolto quei 3 minuti che tanto non inficiano per niente sullo svolgimento della trama. È interessante perché tra l'altro ha dei notevoli effetti speciali, come nonostante...
Sì, tra l'altro poi anticipava lo spostare la...
Esatto.
E
vuol dire Earth. Tra l'altro la cosa buffa è questo: all'inizio di quando hanno cominciato a fare i primi promo di Wandering Earth, c'erano delle scene che erano proprio, c'è stato il fandom che l'ha fatto, dei trailer che erano una coppia, una, si dice 1-1, giusto Gianluca? Cioè una riproduzione 1-1 dei trailer di Gorath praticamente. Per cui qualcuno della TOS un pochino incavolato gli ha fatto notare alla produzione cinese che stranamente questa volta ha sentito le critiche, per cui le ha fatte sparire dalla rete. Se cercate qualche cosa, li hanno tolti da YouTube, però su tipo quelle piattaforme tipo Dailymotion li trovate ancora. Proprio ci sono stati fan che hanno affiancato i due trailer per far vedere che, al di là ovviamente dell'aspetto estetico magari delle tute spaziali o di alcuni particolari, erano assolutamente identici. Però c'è da dire una cosa, che sia l'autore di Wandering Earth del libro sia il regista hanno ammesso che ci sono ispirati all'opera di Onda.
Ah sì, ah, interessante. Beh, poi tra l'altro il libro lì era un raccontino, in realtà il libro sono una serie di racconti brevi, quindi palesemente assurdo, il film è ancora più fracassone, però perché ovviamente non riesce a spostare la Terra dall'orbita, lo stesso spazio 1999 con la Luna che hanno citato sopra, che veniva scagliata fuori dall'orbita, l'energia necessaria è... oltre ogni umana possibilità. Dice Cuni che addirittura qui lo spostano un pianeta per un motivo simile e i giorni in più li dedicano a Bender. Però appunto una cosa è la cosa, vabbè, ma anche questo del 62 è abbastanza così goliardico.
No, perché dopo la rispostano a posto, stai attento Marco, cioè prima la spostano fuori, fanno passare l'asteroide e poi la rimettono. Cioè, manco dovesse fare un parcheggio in centro, cioè la roba non...
Vabbè, gli anni 60 erano belli anche per questo, perché era una fantascienza molto easy going.
Tra l'altro, se vi interessa, fino a ieri il DVD fatto dalla Golden Video, che tanto è fatto bellissimo perché era tutto rimasterizzato, pulito, è l'edizione originale giapponese con anche l'audio, la traccia in italiano, era in offerta su Amazon a 9,99 con i Misteriani, sempre di Shiro.
Se ce la fate,
esatto, comprendete, tutte e due ne valgono la pena.
Sì, sì, anche i Misteriani ne avete parlato ampiamente nel podcast. Tra l'altro tu giustamente citavi gli asteroidi e i meteoriti usati come arma, no? Quindi.
Sì, beh, quello lì diciamo poteva essere in addendum, ma mi era venuto in mente anche questo utilizzo. Qui direi che i due che mi erano venuti in mente veramente così al volo, ma anche perché non ci ho ragionato, uno era in Babylon 5, dove ci sono i centauri che a un certo punto bombardano il pianeta Narn con i Mass Drive, li chiamavano, che tra l'altro, fra parentesi, nell'universo di Babylon 5 erano delle armi tra l'altro vietate anche, per cui questi in barba tutto e forti della loro, diciamo, del loro momentaneo momento di potenza, lo utilizzano e tra l'altro praticamente, come dicevano proprio nel film, fanno ricadere Narn, che era
All'età della pietra.
come metà della pietra, perché praticamente lo massacrano. L'altro invece che mi è venuto così al volo, perché tra l'altro l'ho visto un paio di sere fa su Rai 4, l'ho visto tanto molto volentieri, anche in Starship Trooper ci sono, sia nel libro che nel film, ci sono da una parte gli arachnidi, quelli che chiamano gli insetti più generici, che causano la distruzione di Buenos Aires, nonché che era poi il motivo scatenante della guerra fra la Terra e gli arachnidi, tramite come dirti, il lancio di un asteroide a guisa di bomba su Buenos Aires.
Sì, pure qua non si capisce come fanno, come lo mandano da un sistema
No,
stellare
no,
all'altro.
no, tra l'altro la cosa è fortissima perché sia sul libro che sul film, Cletanu, che era il pianeta natale, è all'opposto della galassia praticamente rispetto a noi, e riuscirono a lanciare gli asteroidi alla velocità della luce. Cioè,
E anche fosse la velocità della luce ci metterebbe tipo 30-40 mila anni ad andare. Sì, Starship Troopers, lo dice pure Marco. Vabbè, è chiaro che questo era ironico, trash.
Diciamo che trash, anche se direi la verità, io piccola parentesi, rispetto al messaggio che Heinlein dà nel libro, che è totalmente diverso, non è che abbia molto apprezzato come posso dire, la virata antimilitarista che ha dato Verhoeven. Preferivo molto, cioè, il libro è di gran
Beh,
lunga
il libro
superiore.
era un po' militarista, infatti avevano accusato Heinlein di essere militarista, ma in realtà se uno legge gli altri libri non lo era per niente, anzi, semmai tutto il contrario. Però lui dice: di fronte a una minaccia planetaria, una possibile soluzione è una possibile strada che uno può seguire, e appunto è quella militarista, in cui tu solo se stavi servito nell'esercito potevi votare e così via. Paul Verhoeven la porta all'estremo, nel senso che la fascistizza tutto, infatti è volutamente comico. Sì, giustamente, effettivamente Enrico dice anche in The Expanse usano gli asteroidi per bombardare la Terra, no? Dipinti di nero, stealth, eccetera, eccetera.
Sì, lì sono indietro, ahimè, sono indietro con le stagioni, per cui non lo prendo adesso.
Vabbè, comunque non è che ti spoilerà più di tanto, e poi comunque l'ultima stagione, non l'ultimissima, deve ancora uscire, secondo me sembra più un family drama, mi ricorda quasi più Lost in Space,
Casa
queste
Keaton.
cose. No, Casa Keaton era bello, qua è più, cioè, boh, non lo so. Sì, c'è il manga di Flash Gordon, anche qua c'era lì era Mongo che si doveva, nel film si doveva scontrare con la Terra. Anche lì evitano lo scontro all'ultimo secondo, perché a quel punto, voglio dire, se ti manca un secondo, non è che puoi fare niente, però quello è un altro film
Sterzi, devi
dal
sterzare, capito? Se fai una
Sì. Beh,
sterzata.
Flash Gordon è un filmone, ragazzi, quello.
Siamo sempre dalle parti del trash di Starship Troopers, insomma.
Beh, allora, però,
Anche
trash per
camp,
trash.
come dire, via.
Camp, sì. Beh, Starship Troopers è più satira in realtà.
Sì.
Flash Gordon è più tra il kitsch e il camp, direi. Starship Troopers era costruito proprio a tavolino per essere una satira. Però poi alla fine si vede bene anche la continuazione tra alti e bassi. Va. E poi ci sono il duetto, no? Che voi avete citato il solito duetto, ma insomma quello famoso più recente degli asteroidi. Che dice, lo fai te
Ah,
Gianluca, intanto io lo cerco,
sì.
o lo
Sì,
fai tu?
cioè Deep Impact e Armageddon?
Dai, chi vuoi fa? Di prima con Armageddon?
No, ma io posso fare poco. Intanto notavo appunto c'è anche il duetto del Signore degli Anelli lì, perché c'è Liv Tyler da una parte e dall'altra Elijah Wood, no? Non ci avevo fatto caso. Adesso riandando a recuperare, abbiamo un
Ma c'è Elijah
obbligo.
Wood in Armageddon?
No, in Deep Impact.
Liv
Abbiamo
Tyler
creato
sta. Ah, ok, c'è cioè
da
uno sta da
una
una parte,
parte.
uno sta
Eh sì,
dall'altra.
certo, eh. No, io, questi film, vabbè, sono usciti tutti e due quasi contemporaneamente nel 98, a pochi mesi di distanza, e effettivamente, insomma, uno sembra superiore all'altro come tenuta narrativa, insomma, almeno ha resistito più dell'altro. Il film di Michael Bay, Armageddon, è un filmone che colora quegli anni là, quel tipo di cinema. Deep Impact ha anche una storia, insomma, che può in qualche modo rimanere, e che ci, insomma, se dovesse venire un meteorite, io la immaginerei più simile a Deep Impact che ad Armageddon, la
Sì,
storia,
sicuramente
insomma.
Deep Impact è più realistico, questo è che, anche perché appunto loro mandano questa missione mesi prima, la mandano tra l'altro con un motore a propulsione nucleare, anche se lì viene appena accennata,
Davvero?
esatto, il motore a bombe nucleari, che è la mia particolare fissa, e c'è anche la questione dell'equipaggio degli astronauti esperti, di giovani e così via, e poi siccome comunque un sercio deve cadere per forza sulla Terra, questo è un frammento del mega asteroide, perché comunque più o meno viene deviato. Però resta il fatto che è Armageddon che è rimasto nell'immaginario collettivo, cioè per quanto trash, fracassone, eccetera, sia Bruce
Però
Willis con le
come quella
trivelle.
cosa lì è rimasta, capito? È rimasto come un film molto boro, come dire, insomma, il film
Poi
muscolare con Bruce Willis, Ben Affleck, voglio dire, con chi ti vuoi
vergognoso, veramente
identificare?
indifendibile. Allora, è indifendibile, però nell'indifendibilità, se un film poi non si prende sul serio, cioè è coatto perché è americano, però non è che dice no, stiamo facendo un documentario, mentre ci sono altri esempi, secondo me, ben più gravi di cose che si prendono sul serio. Cioè lo shuttle che era blindato, quindi già non lo puoi mandare nello spazio perché è blindato, ne lanci due con Bruce Willis con le trivelle con le armi nucleari, cioè una serie di cose, una più assurda.
Guarda,
Marco,
nel
no,
prego,
scusa
prego.
Gianluca, no, vai pure, che
No, dico,
tanto,
in
vai
Don't
bene.
Look Up c'è anche la parodia di Armageddon, perché a un certo punto viene dato tutto in mano a un eroe, e il presidente dice: no, ci dobbiamo mettere un eroe perché l'America ha bisogno di un eroe. Cioè, è così, cioè mandi Bruce Willis che fa l'eroe con la lacrimuccia, la cosa, almeno, insomma.
Di Armageddon, una scena mitica ma nascosta che mi ricordo, è la classica americana che era. Vi ricordate quando praticamente mettono lì tutto il team di Bruce Willis che le chiedono cosa volete per me, per andare su, no? Allora praticamente lì potevano fritturare. A un certo punto erano quelli lì, penso da NASA, il governo era disposto a darle tutto quello che volevano. A un certo punto una delle richieste era non pagare più tasse in tutta la vita, e questo ha fatto una faccia come se fosse qualcosa di manco l'avesse chiesto, non so, il motore curvatura, cioè, mi ha fatto morire. Invece un'altra scena, ritornando in Deep Impact, che lì era la classica, mamma mia, che l'ho messa per quella dei due tizi in moto, che mi ricorderò sempre, praticamente la scena, che questi che erano dietro, l'asteroide che arrivava, dovevano salvare, mettere il bambino, e la mamma invece di prendere la moto e fuggire a gambe levate sta lì 2 minuti e mezzo ad allacciarsi il casco, perché sai, era fondamentale in quel momento lì, cioè,
Ma il casco
salva la vita, ma boh, però in quei casi
non
lì,
dal meteorite.
esatto.
Però ecco, questo che è divertente qua è che appunto è l'angolo di impatto, no? Perché è rarissimo che il meteorite cada verticale, c'è sempre un angolo di impatto perché due vettori di velocità non possono, cioè è raro che siano proprio uno scontro frontale, di solito c'è sempre un certo angolo. Armageddon, dicono qui dalla regia, giustamente, vabbè, è dipinta, è deprimente, però deprimente in maniera realistica. Di Armageddon ovviamente c'è il padre di Liv Tyler che ha fatto la colonna sonora, Psicopatico, sì, sti Buscemi che si mette a sparare a caso sull'asteroide, che non essendoci gravità c'erano le turbine per spingersi e simulare la gravità. Una quantità di il cosmonauta russo, sì, era alcolizzato perché dovevano fare rifornimento sulla stazione spaziale russa, perché quella italiana era americana era stata distrutta. Fanno rifornimento, ma fanno casino e la fanno scoppiare alla Michael Bay, ovviamente. No, ma è un filmaccio, ovviamente, cioè, è come dicono sopra, è indifendibile, però rimane quella coattaggine che
Sì,
poi.
è nel mito, diciamo, sì, però come epitome di filmaccio americano,
Sì,
insomma,
sì, sì, sì. Beh, l'ha detto tu, no? È un po' specchio di quegli anni, effettivamente. Non.
Ma intanto la cosa buffa è che erano usciti stranamente contemporaneamente sullo
Ma
stesso argomento.
se li saranno copiati, anzi, tu voi che siete del giro saprete sicuramente. No,
No, no,
che.
copiati no, assolutamente no. Magari avranno, anche perché i film, come ovviamente sai, immagini, non è che se li prepari a 6 giorni tipo il meteorite che devi distruggere, cioè ci vogliono 4 anni,
E se lo
una
saranno
cosa del
copiati 4 anni
genere.
prima, cioè voglio dire, l'idea è sapere che quelli stanno a fare il film sull'asteroide, figurati se non viene fuori. È come
Sì,
Hans
no,
e Vita.
ma anche magari con degli studi che hanno fatto, sapevano che l'interesse cresceva su asteroidi, allora si mettono a fare. Però farli uscire insieme è molto rischioso. Infatti, quasi tutti. Adesso in Italia c'è stato un caso, mi riflettevo con degli amici. Uscirà tra poco Chi ha incastrato Babbo Natale, ed è
Sì.
uscito 2 mesi fa il film, l'ultimo film di Proietti con Babbo Natale. E secondo me hanno sbagliato le date di uscita, cioè avrebbero dovuto invertire. Io avrei messo quello di Babbo Natale con Proietti adesso e quello di De Sica Siani con De Sica che fa Babbo Natale prima, perché mi sembra più natalizio Proietti, cioè avrebbero fatto. Però lì sono guerre che fanno le case di distribuzione, cioè come fai a, è che c'è il governo del cinema mondiale che decide le uscite, cercano un
No,
po'
no, no, no,
sia di non
esatto, è quello
combattersi,
che.
però anche fare 2 film sullo stesso tema nello stesso momento è un po',
Sì. Anche
però insomma
Hans, ti
al taglio
ricordi?
così.
Hans e quell'altro, come si chiamava? Quello della
Hans.
Pixar. Uno era Hans con Woody
Ah, sì.
Allen e
Sì,
l'altro
come
era
no.
Bugs Life. Bugs
Bugs
Life,
Life, sì. Sì,
eppure lì.
sicuramente avevano. Manca il settore insetti. Andiamo sugli insetti, e però poi si sono trovati nello stesso
Dice
periodo.
Angelo, ci sono anche quelle sull'agenzia per trovare l'amore vero che sono uscite
Sì.
su Prime e Netflix. Queste a me mancano perché, come sapete, se non ci sta l'astronave o il drago, a me non compare neanche sul browser. Sì, comunque, vabbè, questo qui lascia molto il tempo che trovano, Armageddon, però poi non è che hanno imparato, perché secondo me, io l'avevamo parlato anche nelle serie spocchiose però la settimana scorsa, io trovo molto più grave. Dove sta? Salvation, adesso lo cerco, che anche lì c'è l'asteroide che deve cadere sulla Terra, eccetera, eccetera. C'è la startup che eccolo qua, la startup con l'M-Drive, che lì è assolutamente fuffa, imbrogli, e anche vulcani, dice
Sì, è
Jack-O-Lantern.
vero. Dante's Peak uno era e
Sì.
l'altro non lo ricordo, però è vero che.
Uno era quello che c'era il vulcano a Los Angeles. Comunque gli americani di boiate ne fanno veramente parecchie.
Sì, perché hanno un'industria, quindi se lo possono permettere, hanno un'industria
No, anche ne fanno
cinematografica, è
anche tanti
giusto
di
fare.
film, però voglio dire, è più preoccupante che noi riconosciamo parecchie di
Sì,
queste
è
boiate.
quello, sì, che noi andiamo appresso,
Salvation
insomma.
lascia assolutamente il senso che il tempo che trova. Poi c'era però che di recente su Netflix c'è Greenland, non so se qualcuno di voi l'ha visto, io non me la
No,
sono perso.
che
no,
questo qui
anch'io non l'ho.
era uscito durante, diciamo, poco prima del primo lockdown, se mi ricordo.
Sì, è uscito
Anni,
da
anni, eoni
poco.
fa.
Sì, uno era Vulcano Los Angeles del 97 e l'altro Dante's Peak,
Sì,
sempre del 97, pure l'ho
97. Allora, qui dalla regia Mauro ci cita Cercare l'amore alla fine del mondo, ce l'ho, eccolo qua, non l'ho visto, devo confessare, non so se l'avete visto voi, e anche qua c'è l'asteroide che deve cadere e a quanto pare cade, non l'ho visto, per cui non so, però Steve Carell che appunto cerca appunto un amore italiano, un'amica nella versione inglese, e vabbè, anche qua c'è l'asteroide. E Maurizio cita giustamente Melancolia,
Melancolia,
che
quello
questo
di
l'hai
Lars
pescato tu,
von Trier.
Gianluca, no?
Sì,
Ecco
ma
qua.
non l'ho visto purtroppo. Diciamo che sembra un po' deprimente, insomma, però
Sì,
sicuramente sarà.
no, fa parte della trilogia dei depressi di Lars von Trier, leggevamo, no? Prima nel fuori, della trilogia dei depressi di Lars von Trier. Tra l'altro, aveva avuto origine mentre lui stava in terapia perché era depresso. Quindi voglio dire, a questo punto rimane la curiosità di capire che c'è com'è. Maurizio, tu che l'hai citato, se ce l'hai, dici se è bello o brutto, se merita o no. Lo andiamo a recuperare. Però
Ma
lei, però è stato a.
qualcuno diceva che era la Luna che cadeva sulla Terra, invece mi sembrava di aver letto che era un pianeta, non lo so se qualcuno ce lo può confermare, anche perché se poi vogliamo parlare della Luna che cade,
E
possiamo
dai,
anche.
tanto siamo quasi a
Sì.
un'ora. Facciamo trash per trash, che cosa c'è rimasto?
C'è rimasto il film che uscirà a febbraio di Emmerich, che si chiama Moonfall, che appunto è questa, per ora sul trailer, la Luna che si avvicina al pianeta Terra e non cade, perché nel secondo trailer, abbiamo visto i due trailer, nel secondo ci sembra di capire che la Luna, that's no moon, come appunto direbbe Obi-Wan Kenobi, ed è forse un pianeta alieno, forse è un'astronave aliena, perché viene, c'è una forza che la spinge. Comunque sarà sicuramente anche questa un'americanata di Emmerich, che apprezzo molto di più di Armageddon, eh? Cioè apprezzo più Emmerich di Michael Bay, perché
È una
comunque.
lotta senza
Però
impari, però, cioè.
sai cos'è? È una fantascienza che si prende tutte le libertà del caso, che però un pochino ti fa vedere delle cose, The Day After Tomorrow, Independence Day. Ti fanno vedere delle cose ancora non viste, insomma, secondo me. L'Empire State Building, tutti quelli che aspettano gli alieni dell'Empire State Building che vengono bruciati
Vengono
vivi.
fatti evaporare, ecco.
Sì, non è male, insomma, secondo
È
me. O
interessante
anche le
perché.
arche di The Day After Tomorrow, le arche che stanno nell'Everest, sul Tibet. Insomma, ve lo ricordate, no?
No, The Day After Tomorrow non è quello. The Day After Tomorrow è
Non è
quello che si
quello,
congela
come no?
tutto.
No, è
Nell'arca
2012. Ah, scusa,
2012.
2012, è vero,
No,
giusto,
allora quello
2012.
allora, su 2012 è un film che grida vendetta. Nel frattempo, Maurizio dice che Melancolia è deprimente, ma è
Da
da
vedere,
vedere.
no?
Dunque, il 2012 è un film che grida vendetta perché questa delle arche in cima all'Everest, perché che cosa era? Che gli
Sì,
scoppiava.
sì, era l'asse terrestre, là, la cosa
No,
di
era
Maya,
Yellow. No,
com'era?
aspetta, no, erano i neutrini, che c'era l'attività solare che era talmente alta che faceva con i neutrini faceva bollire il rivelatore di Kamiokande, che è una cosa che non è che è assurda, perché per avere i neutrini che cioè, per
Ah, le
quest'unghia
centrali
passano un
solari,
miliardo di
sì.
neutrini al secondo e non interagiscono, passano la Terra e non interagiscono per rilasciare talmente tanta energia da far bollire un rivelatore, tra l'altro chiuso, quindi non può bollire perché è pressurizzato, vuol dire che neanche vicino alla supernova, quindi già quello è assurdo. Poi gli scoppia Yellowstone ed è assurdo pure quello. Poi c'hanno ste navi d'acqua. Ah sì, poi tra l'altro quelli devono salvare tutto lo scibile umano e si portano i libri di carta, invece di mettere tutti su una SD e portarsi tutti i libri dell'universo mondo. Dopodiché va bene tutto, finisce tutto, stanno su quest'arca. Dov'è? Che cosa c'è che non è affondata? L'Africa. Ebbene, andiamo in Africa e prendiamoci l'Africa dagli africani, perché tanto saranno più che ben con. Cioè, c'era tutta una serie di assurdità. E John Cusack che era il protagonista, se non ricordo male. Lui era simpatico, ma c'è una serie di assurdità e tra l'altro appunto la cosa del dire vabbè adesso andiamocene in Africa
Se
mi
pensi,
sembra.
Marco, se pensi che era in progetto di fare una sorta di serie TV che doveva essere sequel, cioè quando loro sbarcano in Africa e devono ricostruire la civiltà,
No, veramente, ma che davvero?
non davvero.
Mamma mia, mi dice giustamente Enrico, sto neutrino può essere più, ma può essere. E cita anche poi, questo non me la ricordavo, che la Luna si avvicinava alla Terra. Sì, è vero. Vabbè, vedremo un fa. Però insomma, Emmerich, sì, forse
Beh,
Michael Bay è
guarda,
più
però
fracassone.
sì, Emmerich, secondo me, non so come dire, questa idea anche delle tre arche lì sul Tibet, insomma,
se dove... sei ricco ti salvi, tra l'altro pure là, giusto, per carità,
è vero,
realistico,
invece, è interessante, cioè è quella fantascienza secondo me che ti, che non ha, forse solo è quel fantastico, diciamo, non chiamiamolo fantascienza, allora, che però un pochettino ti fa pensare che cosa può succedere quando poi si tratta di salvare la pellaccia. Insomma, secondo me non è male. Era tanto che non si rivedeva al cinema, da Independence Day, questa roba così piena di suggestioni, secondo me, di immagini forti sul che cosa succede se, quando arriveranno gli alieni, se arriveranno gli alieni, cosa succede se siamo costretti a combattere per la sopravvivenza, perché va tutto... Insomma, io insisto, a me non dispiacciono come racconti cinematografici che ti fanno un po' pensare a una delle mille ipotesi.
Ipotesi, sì, sì.
Certo, non sarei lì a fare, appunto, a cercare una credibilità scientifica in Emmerich.
Ma, appunto, se non... Lui forse anche, ma anche Michael Bane, se non ti prendi troppo sul serio va bene, perché poi anche lì il punto è sempre quanto ci credi, perché se Salvation si prendeva sul serio era assolutamente intollerabile, resisteva mezzo episodio. Michael Bay è fracassone, Transformers è di Michael Bay, tra l'altro, no?
Sì.
Se non sbaglio, sì, quindi sì. Assolutamente...
Per me sono invedibili, cioè i Transformers, io ne ho visto uno, ma non li riesco a seguire, proprio la velocità delle immagini, il cambio delle inquadrature, io non riesco a capire quasi... ovviamente.
Però no, ma pure io non...
Sono indigesti, non riesco a stargli appresso, insomma.
Vabbè, sì, è vero che per Michael Bay la storia è l'esplosione, cioè una serie di esplosioni e basta, da quel punto di vista. Emmerich...
Infatti c'era tempo fa, girava su YouTube questa sorta di facciamo vedere praticamente l'affondamento del Titanic nel film di Cameron, e poi c'erano le versioni di George Lucas, di Michael Bay e poi non mi ricordo più quale altro attore. Ovviamente quelli di George Lucas c'erano i soldati dell'impero che lo facevano saltare, quelli di Michael Bay era un'esplosione unica anche dove non c'entrava niente, poi mi trovo quell'altro attore, era bellissimo. Peccato che sono quelle cosine carine che vengono poi tolte per problemi di copyright dalle case di produzione, ma secondo me non è che sono delle prese in giro, se vuoi anche citazioni in un certo senso che potrebbero benissimo lasciare.
Sì, beh, perché quello è YouTube, anche noi c'ha, nel nostro microscopico ci ha censurato, cioè ci ha fatto il copyright strike per la microclip che avevamo fatto vedere sulla bioprinting, la microclip del Quinto Elemento, ha dovuto tagliarla.
Vabbè, ma quelli sono, credo, dei bot, no? Cioè dei rilevatori, degli algoritmi.
Sì, sì, però è l'algoritmo che è scritto male, perché voglio dire... non ti rendi conto che lì in un'ora e passa di parlato non c'è l'audio, mettisi le immagini tipo a schermo ridotto, cioè così in un riquadro, sì, sarà stato forse un minuto o due,
ma poi alla faccia della cos'è la convenzione, cos'è, non c'è una convenzione internazionale che c'è il fatto che te nel caso che pubblichi della musica o citi dei libri, oppure in questo caso dei video adesso.
La musica non la puoi proprio fare, e tu lo sai meglio di tutti.
Sì. Per confutare un discorso potresti, cioè lì, faceva un esempio pratico, poi guarda, 20 secondi, ma neanche.
No, la musica YouTube non tollera neanche mezzo secondo. A te ti hanno fatto il copyright strike, nonostante tu paghi la CIA sul canale del podcast. Sì, perché poi il tempo che perdi è ovviamente senza fine. Però ci sono gruppi tipo Honest Trailer, questi qui, che fanno i trailer proprio, quindi prendono clip immense. Quindi è chiaro che per quelli grossi ci deve essere un modo per farlo. Nel caso nostro noi sostanzialmente le evitiamo, perché la rottura di scatole non vale la pena. Io gli ho tagliato la clip e buonanotte. Qua citano Knowing, quello con Nick Cage, sì, che era sempre, anche lì c'era una catastrofe... Addirittura qui vanno a ripescare Tundarbar il Barbaro, Tundar il Tiana il Barbera con la meteora, sì. Questo va recuperato. Va bene, direi che comunque l'ora l'abbiamo portata a casa. Non so se ci avete altri meteoriti che ci siamo dimenticati di citare, ma anche qua l'argomento è vasto, però proprio film sui meteoriti sono relativamente poco. Catastrofici, sì. Variazione sulla catastrofe, l'Armageddon celeste, sì, ma il meteorite effettivamente sono meno di quelli che mi aspettavo. Va bene, direi
Forse
che però.
un'altra cosa però potrebbe essere, sai, la Luna, veramente. La Luna è interessante, anche cinematograficamente. Non so se è stata già trattata
Stava in
qui.
Zio Paperone, ti ricordi la vecchia storia di Zio Paperone? Loro andavano nel futurissimo e trovavano milioni e milioni di diamanti, eccetera, eccetera, però la Luna stava cadendo sulla Terra. Ma una storia anni 70, tra l'altro credo che fosse sceneggiata da un autore americano, se non ricordo male, va recuperata su Papersera. No, dunque, il problema è che quando si avvicina un corpo celeste a un altro, c'è superi il limite di Rocke e ti spezzi. Cioè non è che cade intera, perché essenzialmente se tu c'è un corpo celeste vicino a un altro corpo, l'attrazione gravitazionale sulla parte vicina è maggiore di quella parte lontana. Se è superiore all'attrazione gravitazionale del corpo celeste su se stesso, quello si smembra e si sfracella.
Però la
Guru
Luna, vedi,
Barura,
anche
giusto?
sì, è vero, la Luna è un altro argomento, secondo me, che si potrebbe
Sì, che sì,
trattare.
dice dobbiamo andare a prendere effettivamente. Sì, spazio recente, potremmo fare una puntata sulla Luna. Essenzialmente sulla Terra non ci può cadere, si disintegrerebbe prima e poi, se non ricordo male, si sta allontanando perché perdendo energia in realtà paradossalmente si allontana dalla Terra, poco, non alla spazio 1999. E però appunto i corpi celesti non cadono intatti uno sull'altro, si disintegrano. Sì, la cosa arrivava col meteorite nella versione originale, credo degli anni 70, arrivava sul meteorite. In quella di Carpenter, no, degli anni 50,
Sì,
60.
era prima. E c'è il
No,
meteorite?
no, mi
Non
sa di no,
sono
Marco.
sicuro assolutamente, no.
No.
Anche secondo me, no, no, no.
Mo' controllo.
Andiamo a
Quello di
vedere.
Carpenter era un
Sì,
disco volante. Quello sicuramente. Quello precedente. Dunque, era un racconto di John Campbell
no.
del 38, e però la cosa da un altro mondo nel 51. No, anche qua era un flying
Giusto,
saucer, un disco
un
volante, anche nel
discolante,
50.
sì,
No.
non era.
Quelli che arrivano con un asteroide era quel film, tra l'altro, che è passato abbastanza in Invade the Block, dove c'è anche la Whittaker, la nuova Doctor Who che ci lavora, che è quel film
Attack the
Attack
Block, molto
the
divertente. Sì,
Block, sì, e lì arrivavano con gli asteroidi.
specie di pantere,
Sì,
scimmioni
con colori fluorescenti.
fluorescenti, molto. Sì, quello è un film molto divertente. Insomma, è stato. E lì è uno dei primi film di uno dei nuovi protagonisti di Guerre Stellari,
Sì, c'era
di Boyega, no?
Boyega,
Boyega.
sì. Poracci,
Questa
hanno fatto
parte.
quelle tre boiate, una peggio dell'altra. No, Terminator arriva con la macchina del tempo. Andiamo la Strain arriva sì con una sonda che era andata a sfruculiare un asteroide, però sì, insomma, in generale meno sfruculi o spazi esterni, almeno nel contesto hollywoodiano, è meglio Va bene, ragazzi, direi che l'oretta l'abbiamo portata a casa, per dirlo alla. Esiste una sola trilogia, sì, questo è chiaro. Anche questa volta salutiamo tutti e ci rivedremo, credo non venerdì prossimo, probabilmente sabato, perché venerdì dovrei, se tutto è secondo i piani, dovrei essere in volo.
Per
E
Baikonur, vai a
no, mai, mai con
vedere.
Urra. Vedremo che succede, però probabilmente non la facciamo di venerdì, ma di sabato, ma appunto scriveremo su tutti i canali. Buonanotte, grazie ancora e alla prossima. Ciao.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.